Stati Uniti, sventato attentato a Trump, Meloni Starmer, sull'immigrazione la coppia che non ti aspetti. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Gianpaolo Musumeci.
Multiple shots were fired at Trump National Golf Course.
This is a storybook, you know, any movie we've ever watched, this is definitely evil against good.
I am here today for a very simple reason, because I recognize Italy's significance as a leader in Europe.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se rispondete due volte sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, buon lunedì, ben ritrovati a tutti, saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo, Antonio Tale, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console c'è Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare una settimana di grande attualità internazionale che come al solito trarrà linfa vitale anche da domande e commenti. Li leggerò al 349-238-6666, vale per SMS e WhatsApp. Siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. C'è la pagina Facebook, la diretta video sul canale YouTube di Radio 24, il nostro canale Instagram. Sono le 16.09, una manciata di secondi, qui a Milano le 10.09 e 20 secondi del mattino sul campo da golf di Palm Beach in Florida, dove ieri un uomo ha cercato di attentare alla vita di Donald Trump. Anche questa volta sarà difficile trovare le parole giuste perché un po' il lessico, lo confesso, è diventato logoro, campagna statunitense che diventa incandescente, si surriscalda, ma quante volte l'abbiamo detto. Nessuno però poteva immaginare che a distanza di due mesi dall'attentato all'ex presidente attualmente in corsa per la Casa Bianca Donald Trump potesse accadere di nuovo. Ebbene, è accaduto, il sospetto è stato arrestato, un uomo dalla figura, dal profilo piuttosto controverso, vi daremo conto dell'ultimissime su questo aspetto. Cosa è accaduto? Che mentre Donald Trump giocava a golf, cercando di rifiatare in un momento di relax, in una campagna elettorale che si sta facendo pesante e molto molto dura, la raccontiamo quasi ogni giorno qui nel suo luogo lontano, ebbene un uomo della scorta dei Secret Service, che è quel corpo di forze di sicurezza preposto alla sicurezza dell'attuale presidente ma anche degli ex presidenti, tra le altre cose peraltro, ha notato un fucile d'assalto, poi rivelatosi una K-47 con mirino di precisione sbucare dal fogliame. A quel punto sarebbero stati esplosi dei colpi, l'uomo è fuggito, si è imbarcato su una Nissan nera, ha imboccato l'autostrada, ma complice un testimone che aveva addirittura scattato la fotografia della targa, è stato arrestato. Che cosa significa questo episodio di cronaca per la politica statunitense? Cosa significa per la corsa presidenziale di Donald Trump? Parleremo di questo, ma parleremo anche dell'incontro, dell'importante bilaterale tra il neo premier britannico Keir Starmer e la premier italiana Giorgia Meloni. Vi anticipo due temi fondamentali. Da un lato il supporto a Kiev, all'Ucraina, con due distinguo fondamentali. L'Italia non intende accendere il semaforo verde per colpire in profondità il territorio russo per Kiev, invece il Regno Unito, come sapete, è molto molto più laico. Secondo tema, l'immigrazione, perché Keir Starmer, forse in maniera antintuitiva, perché è laburista e quindi la sinistra britannica, vede con favore il modello Italia-Albania per la gestione di parte dei flussi migratori. Questi temi di quest'oggi, come al solito, vi invito a scaldare i polpastrelli per il 349-238-6666, le regole le conoscete benissimo, ma è un po' che non ripeto, niente vituperio, niente turpiloqui, niente commenti sessisti, razzisti, omofobi, per il resto liberi di scrivere la vostra naturalmente, ma non costringetemi a ripulire e edulcorare i vostri messaggi. Dicevo, mentre voi scaldate i polpastrelli, noi andiamo sui dossier. Primo dei quali, a proposito di immigrazione, ci porta in Germania, perché proprio a partire da oggi la polizia federale tedesca inizia un controllo capillare di tutte le frontiere tedesche. I controlli rafforzati e la sospensione sostanziale dell'accordo di Schengen sono stati decisi dal governo Scholz sotto fortissime pressioni, dopo peraltro la strabordante vittoria dell'AfD, Alternative für Deutschland, in due importanti Länder tedeschi. Prima dell'entrata in vigore di queste nuove misure, la Germania applicava alcuni controlli di routine solo su quei visitatori che provenivano dalle frontiere orientali e meridionali. Da oggi e per i prossimi 6 mesi, in tutti i confini vi saranno controlli molto più penetranti. Peraltro staremo a vedere quanto la Commissione europea sarà irritata da questa sospensione di Schengen. Potrebbe fare qualcosa, potrebbe fare dei richiami o addirittura aprire delle procedure di infrazione, ma staremo a vedere, anche perché ricordo che dopo i vari attentati terroristici il pretesto, lo dico in senso proprio letterale, giuridico e normativo per la Germania esiste, perché per ragioni di sicurezza puoi sospendere i trattati di Schengen. E poi c'è il giallo, a poche ore dal pronunciamento di Ursula von der Leyen sui nomi della Commissione europea, il giallo, dicevo, tutto francese, perché il commissario europeo francese Breton, candidato al secondo mandato per decisione di Emmanuel Macron, si è dimesso dalla Commissione europea e ha accusato apertamente Ursula von der Leyen di aver chiesto alla Francia di ritirare la sua candidatura per un secondo mandato. Intanto, notizia di poche ore fa, di questa mattina, il presidente francese Macron ha candidato come commissario il ministro degli esteri uscente, Stéphane Séjourné. Domani, martedì 17, è prevista la presentazione della nuova commissione, come vi dicevo, anche se la nebbia che aleggia attorno ai nomi è ancora piuttosto fitta. Staremo a vedere se Ursula von der Leyen, che ha peraltro già rimandato da alcuni giorni la comunicazione dei nomi, sarà in grado invece di sciogliere il bandolo della matassa. Secondo quanto dichiarato da una portavoce della Commissione europea, Ursula von der Leyen spera ancora di, leggo testualmente, essere nella posizione di presentare il nuovo collegio domani, ma 24 ore in politica possono essere lunghe, si legge nella nota ufficiale. Andiamo in Giordania, dove il re Abdullah II ha accettato le dimissioni del primo ministro Bishr al-Kasaunay dopo i risultati negativi alle elezioni della scorsa settimana che, come vi raccontavamo, ha visto una netta avanzata di un partito molto vicino, un'emanazione sostanzialmente dei fratelli musulmani, il Fronte d'Azione Islamica. Il nuovo premier resterà in carica fino alla formazione di un nuovo governo. Secondo analisti e osservatori, la maggioranza sarà comunque costituita da partiti e membri, e quindi uomini vicini alla corona. Cade quest'oggi il secondo anniversario della morte di Mahsa Amini, la 22enne iraniana, curda iraniana, che perse la vita a Teheran dopo la prigionia, le violenze e le torture subite in carcere. La polizia morale l'aveva arrestata perché non indossava correttamente il velo, lo sapete. Dopo quell'atto la società civile iraniana, le donne, ma non soltanto, scesero in piazza per rivendicare i loro diritti. La repressione è stata piuttosto dura, per usare un eufemismo, e a 2 anni di distanza purtroppo non è cambiato moltissimo, anzi non è cambiato nulla per le donne e i giovani iraniani. Peraltro, ieri, in un noto carcere iraniano, quello famigerato di Evin, 34 prigionieri hanno iniziato uno sciopero della fame proprio per commemorare Mahsa Amini a 2 anni dalla sua uccisione. Durante il weekend si è verificato un evento straordinario, perché per la prima volta un missile sparato dai ribelli Houthi dello Yemen è riuscito a superare la contraerea israeliana e alleata. È volato sopra il Mar Rosso e si è avvicinato a 35 km dall'aeroporto internazionale di Tel Aviv, il Ben Gurion. Gli allarmi sono risuonati in città, secondo vari media israeliani sarebbero solo risuonati in ritardo. Tra le persone in fuga vi sarebbero anche stati alcuni lievi feriti. Il missile non ha provocato vittime, ma i frammenti sono caduti appunto sul terreno e soprattutto ha consentito ai ribelli filo iraniani Houthi di cantare vittoria, quantomeno per qualche ora. Poi a un certo punto si era anche sparsa la notizia che il missile fosse un missile tecnologicamente particolarmente evoluto, un missile ipersonico. Israele poche ore dopo ha smentito che si trattasse un'arma di un'arma del genere. ed è giallo, e probabilmente ci torneremo nei prossimi giorni, perché vi sarebbe un ennesimo braccio di ferro in seno al governo israeliano tra il ministro della difesa Gallant e lo stesso premier Netanyahu. Gallant non vorrebbe un'operazione su larga scala nel sud del Libano, che secondo invece molti analisti e molte anime del governo israeliano è necessaria. Ricordo che tutta la fascia nord di Israele sostanzialmente è evacuata e continua quelle operazioni di schermaglie da una parte e dall'altra con la milizia Hezbollah. Staremo a vedere se vincerà la linea dura di Netanyahu o se Gallant riuscirà a imporre il suo veto. Gallant propenderebbe per un'azione diplomatica con gli stessi Hezbollah. Staremo a vedere nei prossimi giorni. Mentre chiudiamo i nostri dossier internazionali e ci accingiamo a parlare del primo tema, rispondo a Manfredo di Firenze, che fa un plauso alla nostra scelta musicale. Sono i Rage Against the Machine, non si ricordava il nome, e tra poco vado ai tanti messaggi al 349-238-6666. Sono sulla politica europea, sull'immigrazione e sulla straordinaria campagna, sempre in senso letterale etimologico, statunitense, presidenziale. Apriamo la nostra prima pagina, andiamo appunto negli Stati Uniti. Il presunto attentatore di Donald Trump, Ryan Ruth, è agli arresti. Diciamo presunto naturalmente finché la macchina della giustizia non farà esattamente e compiutamente il suo corso. Per il momento dobbiamo usare questi termini. Gli indizi sono tutti contro di lui. Ma che figura è? Una figura piuttosto controversa, peraltro è stata anche immediatamente strumentalizzata da Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, perché due anni fa Ruth aveva provato ad arruolarsi, è un cittadino americano animato da sentimenti molto filo ucraini, aveva provato ad arruolarsi nelle file dell'esercito ucraino, ma per motivi di età, è più sui 60 che sui 50, 58enne, era stato fermato. A quel punto avrebbe provato a reclutare cittadini stranieri da mandare a combattere in Ucraina, addirittura provando ad avvicinare alcuni afghani, ma sarebbe stato appunto fermato anche in questi tentativi sempre dalle autorità di Kiev. Colpiscono alcuni particolari: da un lato il fatto che abbia utilizzato un fucile Kalashnikov, è molto diffuso anche negli Stati Uniti, ma non è l'unico naturalmente. L'ottica di precisione montata è un po' un ossimoro, un controsenso: il Kalashnikov non è certo un fucile di precisione. Poi ci sono i dubbi sull'apparente falla del Secret Service, quel corpo di forze di sicurezza degli Stati Uniti preposto alla sicurezza del presidente e degli ex presidenti. È la seconda volta che, se verrà confermata la dinamica, si attenta alla vita di Donald Trump. Buongiorno e ben ritrovato a Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Ciao Marco, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, è corretto? L'aria che tira negli Stati Uniti è questa: un'altra falla nei servizi di sicurezza. Quanto grave può essere? L'FBI ha annunciato che sta indagando a livello federale. Certo è che la campagna statunitense si fa davvero incandescente.
Sì, sicuramente uno degli elementi che emerge da tutta questa vicenda è di nuovo il problema della protezione offerta dal Secret Service, da questa agenzia federale di servizi segreti che è incaricata di proteggere non solo i presidenti ma anche i candidati alla presidenza, e che a questo punto è finita al centro di nuovo di polemiche sulla sua capacità di offrire una protezione davvero adeguata, in particolare ai candidati. E comunque in questo caso il tentativo di assassinio nei confronti di Donald Trump, presunto tentativo, è stato sventato in particolare dall'abilità di un singolo agente che era in avanscoperta sul campo da golf e ha notato a un certo punto la canna di un fucile a distanza un po' troppo vicina all'area interessata, e quindi è intervenuto immediatamente. Comunque il potenziale sparatore si era comunque avvicinato a circa 300-400 metri. chilometri dalla zona dove si trova Trump, che è comunque un problema evidente. Davanti a questo le polemiche sono di nuovo sulla capacità del Secret Service di garantire la sicurezza dei candidati, della necessità di aumentarne le risorse e di rafforzarne i protocolli per garantire la sicurezza. C'è chi dice che bisogna offrire la stessa sicurezza, lo stesso livello di sicurezza ai candidati, a questo punto alla presidenza, che ai presidenti in carica, e quindi è un aspetto aperto. In realtà qui dovrebbe intervenire il Congresso per stanziare nuove risorse sostanziali, e quindi c'è anche questa possibilità di interventi d'emergenza, comunque per davvero garantire ulteriori risorse, anche se quanto poi tempo ci voglia, visto che la campagna elettorale è ormai in volata finale, poi per addestrare o reclutare agenti, certo, e rafforzare davvero naturalmente il Secret Service rimane da vedere, ma sicuramente la polemica è una delle grosse polemiche aperte in questo momento dal nuovo tentativo alla vita di Donald Trump.
Grazie mille Marco Balsani, sintetica, sempre efficace la sua fotografia, firma e corrispondente del Sole 24 Ore da New York, ci ha dato le ultimissime. Marco, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Buon lavoro a voi.
Messaggio al 349-238-6666. Abbiamo una canna di fucile che esce da un cespuglio come nei cartoni animati, scrive un ascoltatore. Un aspirante assassino che è una figura caricaturale, più che una minaccia sembra manna per rilanciare una campagna elettorale che segnava il passo. Sarei molto cauto a tratteggiare complottismi di questo tipo, gentile ascoltatore, anche perché si è sfiorata ancora una volta una possibile tragedia, e lo dicevo, mai come in questi mesi la politica statunitense è assolutamente caotica. Direi stiamo ai fatti, stiamo davvero coi piedi per terra, senza alimentare, lo capisco, possono essere seducenti alcune letture. Certo, Donald Trump si trova di fronte a una candidata, Kamala Harris, che sta tenendo testa, almeno dal punto di vista dei sondaggi. Qualcuno puntualizza che i controlli ai confini da parte della Germania sono di facciata, scrive un altro ascoltatore, e si svolgono solo in autostrada. Se si percorrono strade provinciali non si trova alcun presidio. Tra poco torno a voi, sempre 349-238-6666. Proviamo però a capire come cambia la campagna elettorale statunitense dopo questo attentato. Il professor Giovanni Borgognoni insegna storia delle dottrine politiche, Università di Torino. Professore, buongiorno e ben ritrovato.
Ben ritrovato anche a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, mi aiuti, perché qua le parole stanno finendo. Denunciavo all'inizio un mio limite, perché spesso abbiamo detto la politica statunitense si surriscalda, i toni sono incendiari, una campagna elettorale straordinaria per mille motivi, e sembra che sia difficile mettere la parola fine a questa escalation di eventi straordinari. Che parole possiamo usare adesso per definire il panorama politico statunitense e questa campagna presidenziale?
Questa campagna è sicuramente caotica, come si è detto, è una campagna nella quale sono emersi episodi di violenza politica. La violenza politica negli Stati Uniti, chiaramente non solo negli Stati Uniti, non è nuova. La polarizzazione, messaggi d'odio sicuramente l'hanno in qualche modo alimentata, ma ricordiamoci che nel passato già la destra estremista, le milizie degli anni 90, i gruppi di patrioti, i Proud Boys, l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, e poi anche la violenza della sinistra non è sicuramente nuova, della sinistra americana degli anni 70. E oggi, come dire, non ci sono soltanto individui squilibrati come quello appunto di ieri, ma ci sono gli anarchici antifa, insomma, sì. È da tempo che la politica americana è caratterizzata appunto da questi episodi di violenza. La polarizzazione e i messaggi d'odio fanno la loro parte, no? Si è detto, e i repubblicani sfrutteranno sicuramente, hanno già cominciato a farlo, l'idea che i democratici, dicendo che Trump è un pericolo per la democrazia, abbiano in qualche modo alimentato l'odio per Trump. Si è sentito il figlio dell'attentatore dire: sì, mio padre è una brava persona, certo odia Trump come lo odiano tutte le persone di buon senso. Quindi questi messaggi ci sono e sono diffusi, ma a mio giudizio non bastano per spiegare il fenomeno. C'è sempre un fattore alla base di cui non bisogna dimenticarsi: la diffusione delle armi, perché questo spiega Butler e questo spiega quello che è avvenuto ieri. Come continuerà la campagna? Adesso non vorrei prenderle troppo tempo, però chiaramente gli attentati contano, perché l'hanno patriottismo in qualche modo pro Trump, il dibattito in TV può aver contato, ma poi che cosa conta ancora? I democratici, si sa, nel 2016 e nel 2020 hanno preso più voti dei repubblicani, ma la distribuzione dei voti negli stati in bilico ha sempre reso le elezioni incerte e giocate sulla base di qualche migliaio di voti. E allora un fattore su cui io credo che dovremmo continuare a ragionare saranno anche le battaglie legali, quelle che stanno già avvenendo, tipo in Arizona, dove non si vuole far votare chi non presenta un documento d'identità, cosa che a noi sembra strana, ma per gli americani invece non è così scontata. Sì. O come in Georgia, dove appunto il comitato elettorale ha chiesto che venga dato ai funzionari elettorali la possibilità di controllare le documentazioni durante le elezioni, e i democratici vedono qui naturalmente un tentativo di dare ragione a Trump sul pericolo della frode elettorale. Ecco, queste battaglie legali in stati in bilico, in stati chiave in cui si giocherà tutto per qualche migliaio di voti, possono diventare decisive.
La voce e l'analisi del professor Giovanni Borgognoni, insegna storia delle dottrine politiche all'Università di Torino. Intanto grazie mille, buona giornata, buon lavoro, ci torneremo naturalmente. Oggi accarezziamo più temi, saremo gioco forza piuttosto sintetici. Peraltro professor Borgognoni giustamente sottolinea le tante nevralgie istituzionali e politiche del mondo americano, ne aggiungo altre due: la difficoltà di andare a votare per tante fette enormi dell'elettorato. Per noi è qualcosa di assolutamente scontato, per alcuni cittadini, per alcuni elettori andare a votare è una vera e propria sfida. Se non si ha un mezzo di trasporto, andarsi a registrare nell'ufficio elettorale vuol dire percorrere decine e decine di chilometri, non sempre è possibile, e questo fra le tante storture di quella che viene definita la più grande democrazia al mondo. Detto ciò, piccola pausa, andiamo a sentire come se la cavano i mercati, c'è tanta carne al fuoco, dobbiamo andare a parlare di Regno Unito, Italia, ma anche Albania, la borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Siamo anche d'accordo sul fatto che non bisogna avere timore ad esplorare soluzioni nuove. Abbiamo parlato del protocollo tra Italia e Albania, che è una soluzione per la quale il governo della Gran Bretagna dimostra molta attenzione, e chiaramente abbiamo offerto tutti gli elementi per comprendere meglio questo meccanismo, che è stata una delle innovazioni portate dal governo italiano nella politica di governo dei flussi migratori.
Sono qui oggi per una ragione molto semplice, perché riconosco l'importanza dell'Italia come leader in Europa e sulla scena mondiale, come economia del G7, come alleato della NATO. Quindi, mentre si apre quella che credo sarà una nuova era nelle relazioni della Gran Bretagna con l'Unione Europea, la nostra stretta amicizia e la nostra partnership con l'Italia è più importante che mai. Ed è per questo che è stato molto importante per me venire qui il prima possibile.
L'incontro bilaterale, Giorgia Meloni e Keir Starmer, poi il pranzo, poi il punto stampa, dove i due hanno parlato e avete sentito nell'ordine la voce della nostra premier e quella del neoeletto premier britannico Keir Starmer. Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano, Tiziana Prezzo, corrispondente dall'onda di Sky TG24. Tiziana, ciao, buongiorno.
Buongiorno a te e agli ascoltatori.
Grazie per essere con noi, Tiziana. Keir Starmer in linea con il precedente governo sul sostegno in Ucraina, in linea anche sulla linea dura, almeno apparentemente, sull'immigrazione. Ma i laburisti, la sinistra britannica, si stanno un po' appiattendo sull'agenda della destra, in qualche modo.
Questa è un'ottima osservazione. Diciamo che, visto da qui, da Londra, l'ottica non è delle migliori per Keir Starmer, e qualche mal di pancia all'interno del partito laburista effettivamente quest'oggi c'è. E questo perché il viaggio di Starmer in Italia viene raccontato come il viaggio del primo ministro britannico per, in buona sostanza, imparare dall'Italia in tema di immigrazione e lotta all'immigrazione clandestina. Si sottolinea però anche che il governo italiano è un governo di hard oppure di far right, quindi di estrema destra, mentre quello di Sam è un partito socialista. E quindi ci si chiede com'è possibile che lo stesso esecutivo, che come prima azione di governo ha reso carta straccia il cosiddetto piano Ruanda, adesso sia quantomeno incuriosito, voglia capire di più di quelli che sono gli accordi tra Italia e Albania. Allora, l'accordo italiano non è quello ruandese, che per esempio prevedeva il trasferimento forzato di tutti gli immigrati giunti clandestinamente nel paese africano, quindi a Kigali, senza oltretutto alcuna possibilità di ritorno nel Regno Unito. È un piano diverso, però appunto l'ottica in politica conta, e quindi insomma quanto sta accadendo in queste ore in questo paese fa certamente discutere.
La voce di Tiziana Prezzo, corrispondente da Londra di Sky TG24, anche perché se il Mar Mediterraneo è ai noi caldo e spesso foriero di tragiche notizie, lo è anche la Manica. Ancora una volta un naufragio, ieri 8 migranti morti nel tentativo di attraversare il canale, sarebbe la barca naufragata vicino a Calais. Non è la prima volta, il 2024 è diventato l'anno peggiore per il momento per le morti nel canale della Manica, e il governo britannico non riesce, pur con vari accordi contestati anche con il governo francese, in qualche modo a mitigare questo fenomeno, no Tiziana? A questo si aggiunge anche tutti i vari problemi che spesso hai raccontato, doganali e non solo, portuali e non solo, ma il bandolo della matassa ce la farà a trovarlo, Keir Starmer?
Questa è un'ottima domanda, perché appunto ieri ci sono stati 8 morti, poco meno di 2 settimane fa altre 12 persone hanno perso la vita ed erano sostanzialmente donne e bambine. Sam sta compiendo un viaggio in Europa, è stato in diverse capitali tra cui appunto quella francese. È chiaro che in questi incontri, oltre a rimarcare una sorta di volontà di girare pagina, di resettare i rapporti con l'Europa, c'è nelle intenzioni del primo ministro quella di trovare una via comune per combattere soprattutto il traffico di esseri umani. Stam è convinto che si possa raggiungere un'azione efficace solo se si agisce collettivamente. Ecco perché oggi, per esempio, un elemento interessante nella breve conferenza stampa di cui abbiamo sentito un estratto, cioè c'è una parola che Stam ha usato più volte, è pragmatismo. Cioè interessa soprattutto raggiungere un risultato efficace che vada al di là delle ideologie politiche.
Grazie mille a Tiziana Prezzo, è corrispondente da Londra di Sky TG24. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima.
A voi.
Come si declina, o meglio come si concretizza la parola, l'auspicio pragmatismo di Keir Starmer, ma anche dei tanti governi un po' in tutta Europa, soprattutto di quei paesi che negli ultimi 20 anni hanno fronteggiato flussi migratori in fasi discendenti, calanti, ascendenti, ma il fenomeno è, lo sappiamo perfettamente, è strutturale, non è affatto emergenziale. Come si fa a rendere la parola pragmatismo concreta quando cambia il colore di un governo, parlo del Regno Unito in questo esatto istante, e quell'accordo tanto controverso e contestato anche da corti britanniche diventa carta straccia dopo 2 anni di intenso lavorio diplomatico e relazionale col lontano paese africano? I maligni potrebbero dire: beh, se guardate l'accordo Italia-Albania, più o meno, fatte salve le differenze che illustrava Tiziana Prezzo di Sky TG24, è più o meno come quello Italia-Albania, cambiano i chilometri, certo non sono migliaia di chilometri, quelli che separano Londra da Tirana non sono nemmeno i 154 Bari Durazzo, per così dire, ma certamente non sono nemmeno i migliaia che separano Londra dalla capitale ruandese Kigali, con costi inimmaginabili. Peraltro qui li avevamo anche calcolati, stavamo parlando di centinaia di milioni di sterline ogni migrante, almeno per le prime tranche, perché i costi strutturali iniziali di investimento per permettere a quei migranti di farsi una vita in Ruanda erano davvero qualcosa di esorbitante. Aggiungo per completezza di informazione che al momento il nostro accordo rallenta, ma anche per ragioni, ahi noi, climatiche, nel senso che l'Albania è stata colpita, come tanti paesi europei, l'Austria in primis, nelle ultime ore, da inondazioni, da piogge torrenziali, e la costruzione di quei due centri, di cui sapete oramai quasi tutto, sta facendo davvero fatica, tanto che dovrebbero iniziare a lavorare nelle prossime settimane, ma staremo a vedere come si metteranno le cose. E vi davamo conto del fatto che il governo britannico fatica a gestire i flussi migratori. I numeri sono assolutamente distanti da quelli del Mediterraneo. Tra poco ci andremo anche sul Mediterraneo con un po' di numeri e con un collegamento da Marsala, vicino Trapani. Il governo britannico le ha provate tutte, anche con il governo francese, con finanziamenti congiunti, con controlli di frontiera di personale britannico, forze di polizia britanniche sul suolo francese per provare a fermare i migranti che legalmente provano a attraversare la Manica fin dal porto di Calais. Ma niente, è una delle sfide anche per il governo laburista di Keir Starmer. Peraltro, notizia d'agenzia, la ministra degli interni Yvette Cooper ha precisato oggi a Sky News che al momento Londra non considera l'introduzione di un programma sulla falsariga di quello stabilito tra Italia e Albania, ma è evidente che il Regno Unito sta in qualche modo pensando a una esternalizzazione di parte di quel flusso migratorio. Vi ricorderete anche l'idea delle chiatte. Detto ciò, aggiungo anche che andiamo a sentire Keir Starmer, che c'è un altro passaggio interessante.
In relation, we've discussed the Albania arrangement, which isn't up and running yet.
Abbiamo parlato dell'accordo con l'Albania, che, come sapete, non è ancora attivo e funzionante. Per questa ragione non sappiamo ancora che tipo di effetto potrà avere, ma ci siamo confrontati sul concetto che sta alla base dell'accordo, oltre che su tutte le politiche di prevenzione. Come ho già detto, qui gli arrivi sono diminuiti in modo significativo, anche se in realtà questo non è attribuibile allo schema con l'Albania, perché per l'appunto deve ancora iniziare. A mio avviso, questo risultato è attribuibile al lavoro che la prima ministra ha svolto, diciamo a monte, con alcuni dei paesi di provenienza dei migranti e più in generale all'approccio che è stato adottato. Ho sempre sostenuto che impedire prima di tutto alle persone di lasciare il loro paese è molto meglio che cercare di gestire gli arrivi in uno qualsiasi dei nostri paesi. Sono molto interessato a questo approccio.
Queste le parole, la voce di Keir Starmer, il premier laburista britannico, bilaterale con Giorgia Meloni. Si è parlato anche, ed è stata anche motivo di alcune domande di giornalisti durante il punto stampa, sul sostegno all'Ucraina, mentre sapete che il Regno Unito ha un approccio molto più laico alla possibilità di colpire in territorio russo con le armi occidentali. Giorgia Meloni è stata molto chiara da questo punto di vista, la linea italiana la conoscete, ha citato anche la Costituzione, da quello non, il nostro paese non intende muoversi. Detto ciò, sono state usate parole anche piuttosto importanti come partenariato a livelli molto molto alti tra Italia e Regno Unito. Questo è quello che è accaduto. Adesso, piccola pausa, andiamo a sentire come se la cava chi è alla guida e poi proviamo a imbarcarci.
Nessun luogo è lontano.
La pagina immigrazione, in questa seconda parte di Nessun luogo è lontano. 349-238-6666. Fatemi capire, scrive un ascoltatore, Sunak è stato massacrato e ora il premier laburista fa le stesse cose ma con un clima diverso, così un ascoltatore. Un altro scrive, il problema del Regno Unito però deriva da migranti che tentano il passaggio dalla Francia. Lavorare ab origine sulle partenze può funzionare, ma solo sul lungo termine. Starmer è insolitamente lungimirante o per ora si accontenta degli annunci? Tutte domande alle quali solo il tempo naturalmente potrà dare risposta. Aggiungo per completezza che lavorare sui paesi d'origine è molto molto difficile e raramente si lavora sui paesi d'origine, perché gli accordi con la Tunisia che stanno funzionando, perché le partenze si sono ridotte parecchio. Poi andiamo a vedere le deportazioni nel deserto e al confine con la Libia, ma la Tunisia non è un paese, è in parte un paese di partenza perché molti tunisini si imbarcano, ma è soprattutto un paese di transito, perché poi se facciamo un passo indietro bisognerebbe allora lavorare sulla Costa d'Avorio, sul Ghana, sul Congo, tutte etnie e nazionalità che anzi perdonatemi, nazionalità che troviamo nei nostri sbarchi, cioè sulle coste italiane. Ma pensate a quanto è difficile, per esempio, lavorare sull'Afghanistan, che è un paese di origine, soprattutto per il Regno Unito, si vede parecchio. Vi dicevo, proviamo a imbarcarci, perché il nostro Andrea Macchioni della redazione di Nessun Luogo Lontano è a Marsala a bordo del veliero Astral di Open Arms per seguire le operazioni di soccorso e di ricerca della missione che è la numero 112. Ciao Andrea, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao Giampaolo, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Allora, intanto la parte diciamo inusuale, non sei su una nave a motore di quelle che normalmente abbiamo visto, salva migranti, ma è un veliero. Che cosa fa un veliero come quello su cui sei a bordo?
Beh, innanzitutto anche il veliero, questo veliero è dotato di un motore diesel e tendenzialmente utilizza quello. Comunque sono qui perché Open Arms fa con quello che ha, diciamo così, perché la nave Open Arms, quella che di solito viene utilizzata per le missioni di soccorso dopo la missione a Gaza, è in questo momento in Spagna in porto per varie opere di manutenzione e modifica, e quindi si sta utilizzando la prima nave che venne donata all'ONG principalmente per operazioni di avvistamento e primo soccorso. Cosa significa? Che si individua un'imbarcazione in distress, come si dice in gergo tecnico, e viene messa in acqua il RIB, che non è altro che una sorta di gommone con chiglia semirigida, si va a prestare il primo soccorso, ci si avvicina, si distribuiscono i giubbotti di salvataggio, si danno indicazioni e insomma si utilizzano anche diverse scialuppe di salvataggio o sentifloat gonfiabili, aspettando poi l'arrivo della guardia costiera che poi farà il vero e proprio soccorso e poi porterà i migranti nel primo porto sicuro.
E qua Andrea Macchioni, veniamo al luogo dove andrà a operare l'Astral. Esattamente che zona di mare si prefigge di coprire?
Ma l'Astral insomma opera solitamente in un tratto di mare che sta a circa 60 miglia nautiche a sud di Lampedusa. Siamo in piena zona SAR, quindi Search and Rescue di Malta. Molto spesso però magari se c'è la necessità si va anche a intersecare quella che è la neonata SAR tunisina. Tendenzialmente, nonostante sia in zona SAR, una denuncia che l'Open Arms porta avanti da parecchi anni è il totale disinteresse delle autorità della Valletta, e quindi tendenzialmente è la Guardia Costiera italiana che arriva a soccorrere appunto le barche individuate, supportate dal veliero Astral.
Andrea Macchioni, intanto grazie mille. Ci risentiremo naturalmente nei prossimi giorni anche per una cronaca più stretta di quello che avviene nel Mediterraneo. Grazie, buona giornata, buon proseguimento di lavoro. Facciamo sentire adesso invece la voce da te raccolta, quella di Oscar Camps, che è fondatore e direttore di Open Arms, che ci racconta a 5 anni di distanza da una delle prime missioni, la 65 dell'agosto del 2019, quella oggetto del processo che si sta consumando in queste ore, in questi giorni, proprio a Palermo, lo sapete, coinvolto anche Matteo Salvini. Cosa è cambiato in questi 5 anni? Sentite Oscar Camps.
Bueno, pocos cambios, y los únicos que yo puedo reportar.
Poco è cambiato da allora, anzi, le uniche differenze riguardano le conseguenze della politica migratoria europea, che punta al finanziamento di paesi terzi per bloccare le partenze dei migranti con mezzi possibilmente illegali. Questo comporta una costante violazione dei diritti umani. Da tempo avviene in Libia, ma nell'ultimo periodo anche in Tunisia. Gli accordi con la Libia hanno spostato i flussi delle partenze in Tunisia, che ha registrato negli ultimi anni picchi altissimi. Dopo l'accordo tra Meloni, von der Leyen e il presidente tunisino, le partenze dalla Tunisia stanno diminuendo, sì, ma il flusso migratorio si sposterà di nuovo, forse in Algeria. Basti pensare che quest'estate dalle coste algerine sono partite più di 600 persone dirette a Maiorca. Si tratta di una rotta completamente nuova che prima della scorsa estate non esisteva. Tutto questo è il prodotto della politica migratoria europea. I flussi non si fermano. La gente continua a scappare. Le persone che fuggono hanno il diritto di chiedere asilo e per farlo devono raggiungere l'Europa, perché non esistono altre vie legali o sicure.
Al microfono di Andrea Macchioni, la voce di Oscar Camps, fondatore e direttore di Open Arms, la vostra al 349-238-6666 in chiusura, ma velocemente. Basta riportarli da dove sono partiti, scrive un ascoltatore. Non è così facile, gentile ascoltatore. Primo, spesso non hanno i documenti e magari dichiarano nazionalità false. Secondo, ci sono calcoli, tantissimi calcoli, su quanti anni ci vorrebbero, e parliamo di anni e anni, se non decenni, per rimpatriare forzatamente tutti i migranti irregolari. In alcuni casi il tutto confligge con i diritti umani e il diritto internazionale, perché se partono da una zona di guerra non puoi certamente farlo. E Claudio infatti fa eco all'ascoltatore. Tutti i paesi molto poco democratici, con guerre, i paesi di origine. Una politica seria cercherebbe di governare la tigre, non di bloccarla o ucciderla. Cosa impossibile, così Claudio. Al 349-238-6666 ci sarebbero tanti altri messaggi da leggere. Ci torneremo magari domani anche su questo tema. Gli ultimi secondi, quelli necessari per ricordare che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo anche il dovere di averla informata.
Sì, 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 continuo a mettere metal, continuo a mettere metal. Becca di questa, va.
Ma io su questo sono d'accordissimo, cara Vera Bernardi. Qui lo dico e qui lo sottoscrivo. Grazie mille a voi tutti per l'ascolto. Grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Ci sentiamo domani alle 16. Un saluto da Gian.